From the conference center
dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione generale delle donne della 185esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori saranno membri della prima presidenza e delle organizzazioni femminili generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro di bambine della primaria e sorelle delle giovani donne della società di soccorso di Southern Cache Valley nello Utah. Donne, giovani donne e ragazze dagli 8 anni in su sono riunite in tutto il mondo per ricevere consiglio e istruzioni dai dirigenti della Chiesa. La sorella Bonnie L. Oscarson, presidentessa generale delle giovani donne, dirigerà questa sessione. Care sorelle, vi do il benvenuto alla sessione generale delle donne della 185esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Siamo grate di essere riunite nel centro delle conferenze di Salt Lake City nello Utah e gioiamo nel sapere che ci sono raduni simili di sorelle in tutto il mondo. Ci auguriamo che sentiate l'amore che proviamo per ognuna di voi. Riconosciamo la presenza di amiche di altre fedi e diamo loro il benvenuto, con la speranza che gradiranno il tempo trascorso insieme a noi. Il presidente Thomas Monson, che presiede questa sera, mi ha chiesto di dirigere questa riunione. Mi chiamo Bonnie L. Oscarson e sono la presidentessa generale delle giovani donne. Siamo grate di avere qui con noi questa sera il presidente Monson e i suoi consiglieri, il presidente Harry B. Eyring e il presidente Dieter F. Uchtdorf. Riconosciamo anche la presenza dell'anziano Jeffrey Rolland del Quorum dei Dodici Apostoli e del vescovo Gary S. Stevenson, vescovo presidente della Chiesa. Inoltre, sedute sul podio, ci sono le sorelle che servono nelle presidenze generali della primaria, delle giovani donne e della società di soccorso, insieme alle componenti dei rispettivi consigli generali. Reputiamo una grande benedizione servire insieme in quest'opera meravigliosa. Questa sera la musica sarà offerta da un coro composto da bambine della primaria, da giovani donne e da sorelle della società di soccorso della Southern Cache Valley nello Utah, sotto la direzione di Claudia Bigler, con Bonnie Goodliffe all'organo e Sarah Johnson al flauto. Iniziamo questa riunione con il coro e la congregazione che canteranno Forza, figli del Signore. La preghiera di apertura sarà quindi offerta da Abby Morgan, una lauretta del palo di Salt Lake City Olympus.
Our kind and gracious Father,
caro Padre Celeste, siamo grati di essere riunite qui questa sera nel centro delle conferenze e in tutto il mondo come donne della tua Chiesa. Siamo grate per il Presidente Monson, il Presidente Eyring e il Presidente Uchtdorf per il loro esempio nella nostra vita. Riconosciamo anche le sorelle Oskarson e la sorella Wixom e i loro consiglieri per la loro guida. Chiediamo che ci sia una benedizione speciale per coloro che parleranno stasera. E ti chiediamo anche perché il tuo spirito tocchi il nostro cuore. Siamo grati per te, Padre. Ti ringraziamo e ti diciamo queste cose umilmente. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, Abby.
Grazie, Abby. Il coro canterà ora un medley degli inni. Io seguirò il piano di Dio e fede in ogni passo. Dopo il coro ascolteremo la sorella Rosemary M. Wixom, presidentessa generale della primaria.
Thank you.
Sisters,
sorelle, vi voglio bene, vi vogliamo bene. Attesto che la vita è un dono. Dio ha un piano per ciascuna di noi e il nostro scopo nella vita risale a molto tempo prima della nostra nascita. Ultimamente sono arrivata a riconoscere il miracolo della nascita di un bambino sulla terra come parte del piano del Signore. Ognuna di noi si è sviluppata fisicamente nell'utero materno, facendo per molti mesi affidamento sul fatto che il suo corpo tenesse in vita il nostro. Alla fine, tuttavia, il processo della nascita, un momento intenso sia per la madre che per il bambino, ci ha separati. Quando un bambino arriva in questo mondo, lo sbalzo di temperatura, la luce e l'improvvisa mancanza di pressione sul petto lo inducono a prendere la sua prima boccata d'aria. I suoi piccoli polmoni si riempiono all'improvviso di aria per la prima volta. Gli organi iniziano a funzionare e il bambino comincia a respirare. Una volta tagliato il cordone ombelicale, il filo che lega la madre e figlio è reciso per sempre e la vita del bambino sulla terra ha inizio. Giobbe disse: «Lo Spirito di Dio mi ha creato e il soffio dell'Onnipotente mi dà la vita». Veniamo a questo mondo accompagnati da nuvole di gloria. La famiglia, un proclama al mondo, insegna che ognuno di noi è un beneamato figlio o figlia di spirito di genitori celesti e possiede una natura e un destino divini. Il Padre Celeste condivide con noi generosamente una porzione della sua divinità. Tale natura divina ci è stata data da Lui come dono, con un amore che solo un genitore può provare. Veniamo a questo mondo per nutrire e scoprire i semi della natura divina che sono in noi. Elaine Cannon, ex presidentessa generale delle Giovani Donne, disse: «Nella vita di ogni donna ci sono due giorni importanti, il giorno della sua nascita e il giorno in cui ne scopre il perché. Conosciamo il perché. Siamo venute per contribuire a edificare il suo regno su questa terra e per prepararci per la seconda venuta di suo figlio, Gesù Cristo. Con ogni respiro che facciamo, cerchiamo di seguire Cristo. La natura divina insita in ognuna di noi è raffinata e magnificata dall'impegno che mettiamo nell'avvicinarci a nostro Padre e a suo figlio. La nostra natura divina non ha nulla a che fare con i nostri successi personali, con la posizione sociale che raggiungiamo, con il numero di maratone che corriamo o con quanto siamo popolari o stimiamo noi stesse. La nostra natura divina proviene da Dio. È stata stabilita durante un'esistenza che ha preceduto la nostra nascita e continuerà per l'eternità. Noi ci identifichiamo con la nostra natura divina quando sentiamo e doniamo l'amore del nostro Padre in cielo. Abbiamo la libertà di nutrirla, di permetterle di progredire e di aiutarla a crescere. Pietro disse che ci sono state fatte preziose promesse in base alle quali possiamo diventare partecipi della natura divina. Quando comprendiamo chi siamo, figli di Dio, iniziamo a comprendere tali preziose promesse. Concentrarci sugli altri, non solo su noi stesse, ci permette di vederci come sue figlie. Ci viene naturale rivolgerci a Lui in preghiera e siamo ansiose di leggere la Sua parola e di fare la Sua volontà. Siamo in grado di ricevere la nostra dose di autostima direttamente da Lui, non dal mondo che ci circonda o dai nostri contatti su Facebook o Instagram. Se doveste mai dubitare della scintilla divina che è in voi, inginocchiatevi e chiedete al Padre Celeste: «Sono davvero tua figlia? E tu, mi ami?» L'anziano M. Russell Ballard ha detto: «Uno dei messaggi più dolci che lo Spirito trasmette sono i sentimenti che prova il Signore nei nostri confronti. Noi siamo sue». Paolo disse: «Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figlioli di Dio». Spesso il primo inno della primaria che impariamo è «Sono un figlio di Dio». Ora è il momento di prendere quell'amata frase, sono un figlio di Dio, e aggiungere la parola quindi. Potremmo addirittura porre domande come queste. Che cosa farò per vivere la mia vita come figlia di Dio? Come posso sviluppare la natura divina che è in me? Il presidente Dieter F. Uchtdorf ha detto: Dio vi ha mandate qui per prepararvi a un futuro più grande di quello che potete immaginare. Tale futuro, un giorno per volta, diventa reale quando non vi limitate a esistere. Diventa reale quando vivete per adempiere la misura della vostra creazione. Ciò invita il Signore nella vostra vita e iniziate a permettere che la sua volontà diventi la vostra. La natura divina alimenta in noi il desiderio di conoscere personalmente tali verità eterne. Di recente una giovane donna di nome Amy mi ha insegnato questa lezione quando ha scritto: «Oggi essere adolescente è difficile. Il sentiero si fa sempre più stretto. Satana ci prova con tutte le forze. Una cosa è giusta o sbagliata, non ci sono vie di mezzo». Ha continuato dicendo: «A volte è difficile trovare buoni amici. Anche quando pensi di avere ottimi amici che non ti lasceranno mai, le cose possono cambiare per un motivo qualsiasi. Ecco perché sono così felice di avere la mia famiglia, il Padre Celeste, Gesù Cristo e lo Spirito Santo, i quali possono starmi accanto ogni qualvolta le cose con i miei amici vanno storte». Amy ha continuato dicendo: «Una sera ero preoccupata e ho detto a mia sorella che non sapevo cosa fare». Più tardi, quella stessa sera, sua sorella le ha mandato un SMS con le seguenti parole dell'anziano Jeffrey R. Holland: «Non rinunciare, non rinunciare, continua a camminare, continua a sforzarti, davanti a te hai aiuto e felicità, tutto alla fine andrà bene, confida in Dio e credi nei futuri beni». Amy ha spiegato: «Ricordo di aver letto il messaggio e di aver semplicemente pregato di poter sentire l'amore di Dio, se Lui mi era veramente accanto». Ha detto: «Non appena ho chiesto e ho creduto che Egli fosse lì, ho provato un'incredibile sensazione di felicità e di amore. Non ci sono parole per descriverla. Sapevo che mi era accanto e che mi amava. Poiché sei sua figlia, Egli sa chi puoi diventare. Conosce le tue paure e i tuoi sogni. Gioisce del tuo potenziale. Aspetta che tu ti rivolga a Lui in preghiera. Poiché sei sua figlia, non sei solo tu ad aver bisogno di Lui, ma anche Lui ha bisogno di te. Chi ti siede accanto in questo momento, a questa riunione, ha bisogno di te. Il mondo ha bisogno di te e la tua natura divina ti permette di essere la sua discepola affidata per tutti i suoi figli. Quando iniziamo a vedere la natura divina che è in noi, possiamo vederla negli altri. La natura divina alimenta in noi il desiderio di servire gli altri. Di recente Sharon Eubank, direttrice dei servizi umanitari di LDS Charities, ha parlato di un'esperienza raccontata dall'anziano Glenn L. Pace. A metà degli anni Ottanta in Etiopia ci sono state una siccità diffusa e una tremenda carestia. Per fornire soccorso sono stati creati centri di distribuzione di viveri con acqua e cibo per coloro che riuscivano a raggiungerli. Un uomo anziano, che stava morendo di fame, stava percorrendo una lunga distanza per raggiungere uno di questi centri. Stava attraversando un villaggio quando ha sentito il pianto di un bambino. Ha cercato fino a quando ha trovato il bambino seduto a terra, accanto alla madre morta. Dopo averlo preso in braccio, l'uomo ha continuato a camminare per 40 chilometri verso il centro soccorsi. Quando è arrivato, le sue prime parole non sono state: «Ho fame» o «aiutatemi». Ha detto: «Cosa possiamo fare per questo bambino?». La natura divina che è in noi accende in noi il desiderio di aiutare gli altri e ci spinge ad agire. Il Padre Celeste e Gesù Cristo possono aiutarci a trovare la forza per farlo.
Magari il Signore ci sta chiedendo: che cosa possiamo fare per questa figlia, questo fratello, questo padre o questa amica? È mediante i suggerimenti dello Spirito che la natura divina di chi ha dubitato, dopo essere rimasto senza fiato, trova la pace per respirare ancora. Quando il profeta parla, le sue parole toccano la nostra natura divina e ci danno la forza per agire di conseguenza. Prendere il sacramento ogni settimana infonde speranza alla divinità che è in noi, e noi ci ricordiamo del nostro Salvatore, Gesù Cristo. Vi prometto che se cercherete di scoprire la profondità della natura divina che dimora in voi, inizierete a magnificare ulteriormente il vostro prezioso dono. Lasciate che ciò vi guidi nel diventare sue figlie, nel percorrere il sentiero che vi riporta a Lui, dove saremo restituite a quel Dio che ci dette l'alito. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Nel corso della riunione di questa sera vedremo due video che parlano della divinità, della nobiltà e della bellezza delle donne e di quale benedizione tutte voi siete per chi vi circonda. Prima del primo video, il coro canterà Noi, Gioventù di Sion. Al termine del video, saremo lieti di ascoltare la sorella Linda S. Reeves, seconda consigliera della Presidenza Generale della Società di Soccorso. Dopo il suo intervento, vedremo il secondo video. Poi ci parlerà la sorella Carol F. McConkie, prima consigliera della Presidenza Generale delle Giovani Donne.
My name is Melanie.
Mi chiamo Melanie. Ho incontrato Molly quando ho sostituito un insegnante della primaria. Siamo diventate amiche e questa è la nostra vera storia.
Cara Melanie, grazie di aver insegnato nella mia classe della primaria. Mi piace ricevere lettere, ma non mi capita di riceverle spesso. Puoi mandarmi presto una lettera? Quando puoi venire a casa mia per fare i biscotti con me? Grazie per gli abbracci che mi dai ogni volta che ti vedo. Aspetto i tuoi biglietti per posta. Con affetto, Molly.
Cara Molly, grazie della lettera. Le tue lettere illuminano sempre le mie giornate. Mi piace trascorrere del tempo con te e con la tua famiglia. Anche se non ho figli miei, sono grata di avere nella mia vita te, i miei nipoti e molti altri bambini che amo, perché mi date l'opportunità di farvi da mamma. Provo grande gioia quando posso istruire e amare bambini come te, dai quali inoltre imparo. Molly, voglio che tu sappia che la vita non è sempre facile e potrebbe non essere ciò che tu pensi che dovrebbe essere. Rimani sempre vicina al Padre Celeste, leggendo le scritture e pregando ogni giorno. Segui il profeta e sii fedele alle tue alleanze e riuscirai a superare qualsiasi difficoltà. Uno dei miei versetti preferiti è Filippesi 4:13. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Aspetto con ansia la tua prossima lettera. Con affetto, Melanie. Impossibile non amare questa sorella, vero? Sappiamo che molti di voi che non hanno avuto la possibilità di avere figli hanno trascorso la propria vita amando, istruendo e benedicendo altri bambini. Il nostro Padre Celeste e noi, vostre sorelle, vi amiamo per questo. Non abbiamo avuto tutte noi, incluse voi care giovani sorelle della primaria e delle giovani donne, l'opportunità di tenere in braccio un neonato e di vedere i suoi occhietti fissare i nostri? Non abbiamo percepito quel sentimento sacro e santo che circonda quello spirito celeste, inviato da poco dal nostro Padre nel cielo, nel suo puro corpicino appena creato? Raramente ho provato sentimenti così dolci, così teneri e così spirituali. Il nostro corpo è un dono sacro del nostro Padre Celeste. È un tempio personale. Mantenendolo lindo e puro, possiamo essere degne di aiutare il nostro Padre Celeste a creare corpi per i suoi amati figli di spirito. Nel suo ultimo discorso a una conferenza generale, che forse ricorderete per l'espressione un biscotto e un bacio, il presidente Boy Kate Packer attestò che il comandamento di moltiplicarsi e riempire la terra è essenziale ed è la fonte della felicità umana. Attraverso l'uso corretto di questo potere procreativo possiamo avvicinarci al nostro Padre Celeste e provare una pienezza di gioia, persino la divinità. Il potere della procreazione non è una parte secondaria del piano, è il piano di felicità. Continuò dicendo: l'amore vero richiede che la coppia riservi a dopo il matrimonio quelle manifestazioni di affetto che sprigionano quei sacri poteri, evitando quelle situazioni in cui il desiderio fisico può prendere il sopravvento. La nostra felicità nella vita terrena la nostra gioia e la nostra esaltazione dipendono da come rispondiamo a questi desideri persistenti e forti. Mie care sorelle, giovani e meno giovani, ho provato molta apprensione nel preparare questo discorso. Come disse Alma il giovane, io desidero dal più profondo del mio cuore che invochiate il suo santo nome e che vegliate e preghiate continuamente per non essere tentate più di quanto potete sopportare, per poter essere innalzate l'ultimo giorno. Successivamente, anche Mormon attestò che ai tempi di Alma, Corior, l'anticristo, predicava distogliendo il cuore di molte donne. Sorelle, ai nostri giorni Satana ha innalzato voci seducenti come quella di Corior. Quali sono alcuni degli strumenti che usa? Provocanti romanzi d'amore, soap opera, relazioni sui social media tra donne sposate e vecchi fidanzati e la pornografia. Sorelle, dobbiamo stare molto attente. Non possiamo giocare con i dardi infuocati di Satana e non bruciarci. Non conosco nulla che ci qualifichi per la compagnia costante dello Spirito Santo, tanto quanto la virtù. Nel mondo di oggi, molte persone sono alla ricerca di gratificazioni immediate e di conoscenza istantanea su Internet. Al contrario, noi saremo estremamente benedette se eserciteremo fede e pazienza rivolgendoci al nostro Padre Celeste, la fonte di ogni verità. Tramite la ricerca e lo studio delle scritture quotidiani, oltre che tramite la preghiera sincera e fervente, possiamo ricevere tante risposte e rassicurazioni. Ma non ci sono promesse simili per Internet. Il profeta Giacobbe attesta, poiché lo Spirito dice la verità e non mente, pertanto esso parla delle cose come sono realmente e delle cose come realmente saranno. Care sorelle, quando ci mettiamo a guardare, a leggere o a provare cose che sono al di sotto degli standard del nostro Padre Celeste, diventiamo più deboli. Quale che sia la nostra età, se ciò che guardiamo, leggiamo o ascoltiamo o scegliamo di fare non soddisfa i criteri del Signore spiegati nell'opuscolo per la forza della gioventù, allora spegniamolo, strappiamolo in mille pezzi, gettiamolo via e chiudiamo la porta. Nessuna di noi è perfetta. Ma quando abbiamo peccato, il presidente Packer ci ricorda che la promessa è: colui che si è pentito dei suoi peccati è perdonato. E io, il Signore, non li ricordo più. L'espiazione che può riscattare ciascuno di noi non lascia cicatrici. Significa che a prescindere da ciò che abbiamo fatto, da dove siamo stati o da quello che è successo, se ci pentiamo davvero, Egli ci promise che avrebbe espiato. E una volta compiuta l'espiazione, tutto è messo a posto. Ci sono molti che si arrovellano con sentimenti di colpa, senza sapere come liberarsene. Potete liberarvene accettando l'espiazione di Cristo, e tutto ciò che vi avrà dato pensiero potrà essere trasformato in bellezza, amore ed eternità. Oltre al pentimento, quali altri ausili o strumenti ci sono stati dati per aiutarci a rimanere pure e virtuose? Tutte le bambine della primaria e tutte le giovani donne conoscono l'inno Il potere delle scritture. Possiamo aggiungere il potere della preghiera? Il potere del tempio? Il potere delle alleanze? Il potere di onorare il giorno del Signore? Il potere del profeta? E il potere della virtù? Ci sono inoltre grandi benedizioni e promesse di protezione associate all'uso adeguato dei garment. Col tempo ho capito che, simbolicamente, sto indossando vesti regali che mi sono state date dal mio Padre Celeste. attesto, sorelle, che quando ci impegniamo a indossare debitamente i nostri garment, il nostro Padre lo vede come un segno, un grande segno del nostro amore e della nostra devozione nei Suoi confronti. È un simbolo delle alleanze che abbiamo stretto con Lui, ed Egli ha promesso: io, il Signore, sono vincolato quando fate ciò che dico, ma quando non fate ciò che dico, non avete alcuna promessa. Di recente ho parlato con una vecchia amica che ha dovuto affrontare due divorzi causati dalle dipendenze e dall'infedeltà dei suoi mariti. Lei e i suoi tre figli hanno sofferto enormemente. Ha implorato: ho provato a fare del mio meglio per vivere rettamente. Perché ho avuto tutte queste prove? Che cosa ho fatto di sbagliato? Che cosa si aspetta da me, il Padre Celeste? Prego e leggo le scritture, aiuto i miei figli, vado spesso al Tempio. Mentre ascoltavo questa sorella, volevo gridare: lo stai facendo tutto quello che il Padre Celeste vuole e spera che tu faccia. Comprensibilmente, molte persone hanno affermato che le benedizioni promesse dal Padre sono semplicemente troppo lontane, soprattutto quando la nostra vita è satura di prove. Ma Amulek insegnò che questa vita è il tempo in cui prepararsi ad incontrare Dio, non a ricevere tutte le nostre benedizioni. Il presidente Packer ha spiegato che la frase «e vissero tutti felici e contenti» non è mai scritta nel secondo atto. Essa compare nel terzo atto, quando i misteri sono risolti e ogni cosa è messa a posto. Tuttavia, la visione delle benedizioni meravigliose promesseci dal Padre deve essere ciò su cui teniamo gli occhi ogni giorno, come pure la consapevolezza della moltitudine dei Suoi teneri atti di misericordia che riceviamo quotidianamente. Sorelle, non so perché abbiamo così tante prove, ma ho la sensazione che la ricompensa sia così meravigliosa, così eterna e perpetua, così colma di gioia e così al di là della nostra capacità di comprendere, che quando quel giorno verrà, vorremmo dire al nostro Padre amorevole e misericordioso: e questo era tutto ciò che era necessario? Credo che se potessimo ricordare e riconoscere ogni giorno quanto è profondo l'amore che il Padre Celeste e il nostro Salvatore provano per noi, saremmo disposti a fare qualsiasi cosa ci chiedessero per ritornare alla loro presenza. Quale importanza avrà ciò che abbiamo patito qui se alla fine tali prove costituiscono proprio quello che ci qualifica per la vita eterna e per l'esaltazione nel regno di Dio assieme a loro? Attesto che il nostro corpo è un dono sacro del nostro Padre Celeste e che se viviamo una vita pura e casta tramite il sacrificio espiatorio del nostro Salvatore e manteniamo davanti a noi costantemente la prospettiva della ricompensa promessaci dal Padre, un giorno riceveremo tutto quello che il nostro Padre ha, nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen. Ho incontrato mia sorella per la prima volta 10 anni fa alla società di soccorso e ha cambiato la vita mia e di altre persone. Sono migliore grazie a lei. Mia sorella ricorda il puro amore di Cristo. Non ho mai visto nessuno affrontare le prove con tale pazienza. Vuole bene a tutte le persone che incontra e tutti lo sentono. Ecco alcune delle cose che le nostre amiche hanno detto di nostra sorella. È molto genuina. Ho sempre sentito di starle veramente a cuore, sempre e comunque. La parola che userei per descriverla è caritatevole. È la carità fatta persona. Il suo amore è incondizionato. Non ha aspettato di conoscermi meglio per volermi bene. mi ha voluto bene e basta. Le persone giudicano e gli altri devono meritarsi il nostro amore. Lei me lo ha donato liberamente da subito. L'ho conosciuta in un momento orribile. Ero arrabbiata e non ero gentile con gli altri. Lisa mi ha trattato con una gentilezza così genuina da addolcirmi il cuore e aprirmi gli occhi. E mia sorella è Lisa.
Così non va bene. Sono qui seduta e penso, ma chi è questa persona? Ero lì seduta e pensavo, questa persona non esiste. No, non è vero.
Invece esiste. Sai una cosa? Tutte quelle parole sono state dette dalle nostre amiche.
Che dolce. Grazie. Le sue parole sono troppo gentili e non descrivono ciò che penso di me stessa.
Beh, dovresti.
Sono grata di avere amiche che credono che io sia migliore di quella che sono. I buoni amici vedono le tue buone qualità e ignorano le tue debolezze. Perché credo che nel mondo a volte è facile concentrarsi sulle cose che non sono veramente importanti o che non sono positive negli altri. Sono grata per le mie amiche. Sono davvero come una famiglia per me. Mi trattano in modo tale da farmi desiderare di essere migliore.
Sono grata del fatto che possiamo riunirci con donne fedeli come Lisa, donne pure di cuore, che amano il Signore e lo servono anche durante le proprie prove. La storia di Lisa mi ricorda che dobbiamo amarci a vicenda e che dobbiamo vedere l'una nell'altra la bellezza dell'anima. Il Salvatore ha insegnato: ricordate che il valore delle anime è grande agli occhi di Dio. Che abbiamo 8 anni o 108, ognuna di noi è preziosa agli occhi suoi. Egli ci ama. Siamo figlie di Dio. Siamo sorelle in Sion. Abbiamo una natura divina e ciascuna di noi ha un'opera gloriosa da svolgere. La scorsa estate ho fatto visita a una giovane madre che ha delle figlie femmine. Mi ha confidato la sensazione che le nostre giovani abbiano bisogno di un obiettivo, di qualcosa che le aiuti a sentirsi apprezzate. Sapeva che possiamo scoprire il nostro valore individuale ed eterno agendo in accordo con il nostro scopo divino qui sulla terra. Il coro ha appena cantato parole che insegnano tale scopo. Attraverso le prove, le difficoltà, persino quando abbiamo paura o ci sentiamo disperate, abbiamo cuori coraggiosi. Siamo determinate a fare la nostra parte. Siamo qui per servire una causa retta. Sorelle, noi siamo preziose per questa causa. Siamo necessarie. La causa retta che serviamo è la causa di Cristo. È l'opera di salvezza. Il Signore ha insegnato: questa è la mia opera e la mia gloria, far avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Noi siamo la ragione per cui Gesù Cristo ha sofferto, ha sanguinato da ogni poro e ha dato la sua vita con amore perfetto. La sua causa è la buona notizia, la buona novella che egli, Gesù, venne nel mondo per essere crocifisso per il mondo e per portare i peccati del mondo e per santificare il mondo e per purificarlo da ogni ingiustizia, affinché tramite lui siano salvati tutti. Un sol sentiero il Salvatore ci indicò. Attesto che se seguiamo il suo esempio, amiamo Dio e ci serviamo a vicenda con gentilezza e compassione, possiamo rimanere pure, stando senza biasimo dinanzi a Dio all'ultimo giorno. Scegliamo di servire il Signore nella sua causa retta, in modo da poter diventare uno con il Padre e con il Figlio. Il profeta Mormon dichiarò coraggiosamente: poiché abbiamo un'opera da compiere mentre siamo in questo tabernacolo di Creta, affinché possiamo vincere il nemico di ogni rettitudine e dar riposo alle nostre anime nel regno di Dio. I primi dirigenti della Chiesa e pionieri del passato perseverarono con coraggio eroico e fede inamovibile per stabilire il Vangelo restaurato e per edificare i templi in cui poter svolgere le ordinanze dell'esaltazione. Anche voi ed io, pionieri del presente, perseveriamo con fede per lavorare nella vigna del Signore per la salvezza delle anime degli uomini. E come insegnò il presidente Gordon B. Hinckley, quanto sarà magnifico il futuro man mano che l'Onnipotente spiegherà la sua gloriosa opera tramite il servizio altruistico di coloro il cui cuore è pieno di amore per il Redentore del mondo. Ci uniamo alle fedeli sorelle del passato, del presente e della generazione futura nell'opera di salvezza. Prima di nascere, abbiamo accettato il piano del Padre Celeste, mediante il quale i suoi figli potevano ricevere un corpo fisico e fare un'esperienza terrena per progredire verso la perfezione e infine realizzare il loro destino divino come eredi della vita eterna. Di tale alleanza preterrena, l'anziano Widso spiegò: acconsentimmo proprio allora di essere non soltanto salvatori di noi stessi, ma salvatori di tutta la famiglia umana. Entrammo in società con il Signore. Così l'attuazione del piano diventò non soltanto compito del Padre e del Salvatore, ma anche compito nostro. Il minimo di noi, il più umile tra noi, è in società con l'Onnipotente per realizzare lo scopo dell'eterno piano di salvezza. Qui sulla terra abbiamo stipulato di nuovo l'alleanza di servire il Salvatore nell'opera di salvezza. Prendendo parte alle sacre ordinanze del sacerdozio, promettiamo di imbarcarci nel servizio di Dio con cuore, facoltà, mente e forza. Riceviamo lo Spirito Santo e ricerchiamo i suoi suggerimenti perché dirigano i nostri sforzi. Quando comprendiamo ciò che Dio vuole che facciamo e agiamo di conseguenza, la rettitudine irradia il mondo. Conosco un bambino della primaria che ha detto a un amico alla fermata dell'autobus: dovresti venire in chiesa con me per imparare qualcosa su Gesù. Ho visto le ragazze di una classe delle giovani donne prendersi sotto braccio a vicenda e impegnarsi a servirsi l'un l'altra e poi progettare il modo appropriato di aiutare una ragazza in lotta con una dipendenza. Ho visto giovani madri dedicare tutto il tempo, i talenti e le energie a insegnare e a incarnare i principi del Vangelo in modo che i propri figli, come i figli di Elaman, potessero affrontare le prove, la tentazione e le avversità con coraggio e fede. Forse ciò che reputo più umile è stato sentire una giovane adulta dichiarare con l'ardore della testimonianza pura che l'opera più importante che possiamo svolgere è prepararci per il matrimonio e ad avere una famiglia. Sebbene questa non sia la sua esperienza, sa che la famiglia è il fulcro dell'opera di salvezza. Il piano divino della felicità consente ai rapporti familiari di perpetuarsi oltre la tomba. Onoriamo il piano del Padre e glorifichiamo Dio quando rafforziamo e nobilitiamo tali rapporti nella nuova ed eterna alleanza del matrimonio. Scegliamo di vivere una vita pura e virtuosa così, quando ne avremo l'opportunità, saremo pronte a stringere e a rispettare tali sacre ordinanze nella casa del Signore. Tutte noi, nella vita, passiamo per momenti diversi, tuttavia, che siamo a scuola, al lavoro, tra la gente o soprattutto a casa, siamo rappresentanti del Signore e siamo al suo servizio. Nell'opera di salvezza non c'è spazio per i paragoni, per le critiche o per la condanna. L'età, l'esperienza o gli applausi del pubblico non c'entrano niente. Per svolgere quest'opera sacra bisogna sviluppare un cuore spezzato, uno spirito contrito e la volontà a utilizzare i doni divini e i talenti unici in nostro possesso per fare l'opera del Signore a modo suo. Vuol dire avere l'umiltà di mettersi in ginocchio e a dire: Padre mio, non come voglio io, ma come tu vuoi. Nella forza del Signore possiamo fare ogni cosa. cerchiamo continuamente la sua guida nella preghiera, nelle scritture e nei suggerimenti dello Spirito Santo. Una sorella, di fronte a un incarico pesante, ha scritto: a volte mi chiedo se le sorelle degli albori della Chiesa la sera non poggiassero come noi la testa sul cuscino e pregassero dicendo: qualsiasi cosa succederà domani, mi aiuterai ad affrontarla? Poi ha aggiunto: una delle benedizioni è che ognuna di noi ha l'altra e che possiamo affrontare tutto insieme. Qualunque sia la nostra situazione, ovunque ci troviamo sul sentiero che porta alla salvezza, siamo unite nell'impegno verso il Salvatore. Ci sosteniamo a vicenda nel suo servizio. Forse di recente avete letto della sorella Ella Hoskins, che a 100 anni è stata chiamata ad aiutare le giovani donne del suo rione con il progresso personale. Circa 2 anni dopo, all'età di 102 anni, la sorella Hoskins ha conseguito il proprio riconoscimento della giovane donna. Le giovani donne, le presidenze di rione e di palo delle giovani donne e della società di soccorso e i membri della famiglia si sono riuniti per celebrare il suo successo. I limiti di età, di organizzazione e di stato civile si sono dissolti nel servizio fedeli. Le giovani donne hanno espresso gratitudine per la sorella Hoskins, per i suoi insegnamenti e per il suo esempio di rettitudine. Vogliono essere come lei. Successivamente ho chiesto alla sorella Hoskins come ha fatto. Ha risposto prontamente: mi pento ogni giorno. Una donna gentile, così piena dello spirito del Signore da irradiare una luce pura, mi ha ricordato che per risplendere della bellezza della santità, per affiancare il Salvatore e benedire gli altri, dobbiamo essere pure. Si può essere pure mediante la grazia di Cristo quando rifuggiamo l'impietà e scegliamo di amare Dio con facoltà, mente e forza. L'Apostolo Paolo insegnò: fuggi gli appetiti giovanili e procaccia giustizia, fede, amore, pace con quelli che di cuor puro invocano il Signore. Nessuna di noi è perfetta, tutti abbiamo commesso degli errori. Ci pentiamo però così da poter essere migliori e conservare sempre il nome di Cristo scritto nel nostro cuore. Quando serviamo nel nome del Signore, con purezza di cuore, riflettiamo l'amore del Salvatore e forniamo agli altri uno scorcio di cielo. Mi auguro che possiamo scegliere di servire una causa retta come emissarie valorose del nostro Signore Gesù Cristo. Alziamoci insieme con un canto nel cuore, procediamo innanzi, mettendo in pratica il Vangelo, amando il Signore ed edificando il suo regno. Attesto che in quest'opera gloriosa possiamo conoscere il puro amore di Dio. Possiamo ricevere la vera gioia e ottenere tutte le glorie dell'eternità. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen. Care sorelle, esprimiamo a ciascuna di voi il nostro apprezzamento sincero per aver trascorso questa serata con noi. Ringraziamo il coro e tutti coloro che hanno partecipato. E ringraziamo coloro che dietro le quinte hanno contribuito alla realizzazione di questa riunione. Ora ascolteremo il coro cantare Tu, Signore, ci sei vicino. Dopodiché il nostro ultimo oratore sarà il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza. Poi il coro canterà Andiam con fede. La congregazione si unirà al coro quando indicato. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta da Grace Tay, una sorella della società di soccorso del Paolo di Bountiful nello Utah. Ed ora il coro.
Isn't this a beautiful choir?
Non è un coro bellissimo? Grazie, sorelle. Mie amate sorelle e care amiche, sono molto felice di essere con voi. Sono grato di essere alla presenza del nostro amato profeta, il Presidente Monson. Presidente Monson, ti amiamo. Siamo addolorati per la scomparsa dei nostri tre preziosi amici e apostoli del Signore. Ci mancano il Presidente Parker, l'anziano Perry e l'anziano Scott. Vogliamo il loro bene e preghiamo per le loro famiglie e per i loro amici. Attendo sempre con ansia questa sessione della conferenza. La splendida musica e i consigli delle nostre sorelle ispirate portano lo spirito in grande abbondanza. E anche stasera possiamo sentirlo. Sono una persona migliore dopo essere stato in vostra compagnia. Nel meditare su ciò che avrei dovuto dirvi oggi, i miei pensieri si sono volti al modo in cui il Salvatore insegnava. È interessante notare come egli fosse in grado di insegnare le verità più sublimi usando storie semplici. Le sue parabole invitavano i suoi discepoli a ricevere le verità non soltanto con la mente, ma anche con il cuore, e a collegare i principi eterni alla loro vita quotidiana. Anche il nostro caro Presidente Monson è un maestro nell'insegnare mediante esperienze personali che toccano il cuore. Oggi anche io ho una storia da raccontare. Vi invito ad ascoltare con lo Spirito. Lo Spirito Santo vi aiuterà a trovare in questa parabola il messaggio rivolto in modo specifico a voi. La storia riguarda una ragazza di nome Eva. Ci sono due cose importanti che dovreste sapere riguardo a Eva. Una è che in questa storia aveva soltanto 11 anni. L'altra è che non voleva assolutamente, per nessun motivo, andare a vivere con la sua prozia Ross. Non voleva andarci affatto, nemmeno per sogno. Tuttavia, sua madre doveva sottoporsi a un intervento chirurgico che avrebbe richiesto una lunga convalescenza. Così i genitori stavano per mandare Eva a trascorrere l'estate dalla prozia Ross. Nella mente di Eva scorrevano mille motivi per cui quella non era una buona idea. In primo luogo, avrebbe significato stare lontana dalla madre. Avrebbe anche voluto dire lasciare la famiglia e gli amici, e inoltre non conosceva neppure la prozia Ross. Eva stava molto bene dove stava, e grazie tante. Tuttavia, nessuna discussione o sbuffo avrebbero potuto modificare la decisione presa. Pertanto Eva preparò la valigia e affrontò il lungo viaggio in auto insieme a suo padre fino a casa della prozia Ross. Sin dal primo momento in cui vi mise piede, Eva odiò quella casa. Era tutto così vecchio. Ogni centimetro era colmo di vecchi libri, bottiglie dagli strani colori e contenitori di plastica traboccanti perline, nastri e bottoni. La prozia Ross ci viveva da sola. Non si era mai sposata. L'unico altro abitante della casa era un gatto grigio a cui piaceva trovare il punto più elevato di ogni stanza per appostarvisi come una tigre affamata e scrutare tutto quanto stava sotto. Persino la casa stessa sembrava solitaria. Si trovava in campagna, dove le case sono distanti l'una dall'altra. Non c'era nessuno dell'età di Eva nel raggio di un chilometro. Anche questo la faceva sentire sola. Inizialmente non prestò molta attenzione alla prozia Ross. Pensava principalmente a sua madre. A volte restava alzata la notte pregando con tutta l'anima che la mamma potesse stare bene. Anche se non fu una cosa immediata, Eva cominciò a sentire che Dio stava vegliando su sua madre. Alla fine giunse la notizia che l'operazione era andata bene. Ora Eva doveva solo portare pazienza fino alla fine dell'estate. Quanto odiava portare pazienza, però. Con la mente in pace riguardo a sua madre, Eva cominciò a notare un po' di più la prozia Ross. Era una donna grande. Tutto ciò che la riguardava era grande. La sua voce, il suo sorriso, la sua personalità. Per lei non era facile muoversi. Ma cantava e rideva sempre mentre lavorava. e il suono della sua risata riempiva la casa. Ogni sera si sedeva sul suo divano troppo morbido, tirava fuori le scritture e leggeva ad alta voce. E mentre leggeva, a volte faceva commenti come: «Oh, non avrebbe dovuto farlo». Oppure: «Che cosa non darei per essere stata lì presente?» O: «Non è la cosa più bella che tu abbia mai sentito?» Inoltre, ogni sera, quando si inginocchiavano di fianco al letto di Eva per pregare, la prozia Rose offriva delle preghiere meravigliose, ringraziando il suo padre celeste per le ghiandaie azzurre e per gli abeti, per i tramonti e per le stelle, e per la meraviglia di essere viva. A Eva sembrava che Rose conoscesse Dio come si conosce un amico. Col passare del tempo, Eva fece una scoperta sorprendente. La prozia Rose era molto probabilmente la persona più felice che avesse mai conosciuto. Ma com'era possibile? Che motivo aveva di essere felice? Non si era mai sposata, non aveva figli, non aveva nessuno che le facesse compagnia, tranne quel gatto che dava i brividi. E faceva fatica a compiere azioni semplici come allacciarsi le scarpe e salire le scale. Quando andava in città, indossava cappelli esageratamente grandi e vistosi. Tuttavia, le persone non ridevano di lei. Piuttosto, le si accalcavano tutte attorno per parlare con lei. Rose era stata un'insegnante, e non era insolito che i suoi ex studenti, ora cresciuti e diventati genitori, si fermassero a parlare con lei. La ringraziavano perché era stata un'influenza positiva nella loro vita. Spesso ridevano e a volte piangevano. Col passare dell'estate, Eva trascorreva sempre più tempo con Rose. Facevano lunghe passeggiate, ed Eva imparò la differenza fra passeri e fringuelli. Raccoglieva bacche di sambuco selvatico e preparava marmellata di arance. Conobbe la storia della sua trisavola che aveva lasciato la sua amata terra d'origine. Aveva attraversato un oceano e aveva percorso a piedi le praterie per stare insieme ai santi. Ben presto, Eva fece un'altra scoperta sorprendente. Non soltanto la prozia Rose era una delle persone più felici che conoscesse, ma Eva stessa era più felice quando era in sua compagnia. Ora i giorni estivi trascorrevano più in fretta. Prima che Eva potesse rendersene conto, la prozia Rose disse che presto sarebbe potuta tornare a casa. Sebbene Eva avesse atteso quel momento sin dal giorno del suo arrivo, ora non sapeva cosa pensare. Si rese conto che le sarebbe davvero mancata quella vecchia casa strana con il gatto furtivo e la sua amata prozia Rose. Il giorno prima che suo padre venisse a riprenderla, Eva pose la domanda a cui aveva pensato per settimane. «Zia Rose, perché sei così felice?» La zia Rose la guardò attentamente e poi la condusse davanti a un dipinto appeso in soggiorno. Le era stato donato da un caro amico col talento della pittura. «Che cosa vedi?» le chiese la prozia. Eva aveva già notato quel dipinto, ma non l'aveva osservato con grande attenzione. Una ragazza in abiti da pioniera saltellava lungo un sentiero azzurro. L'erba e gli alberi erano di un verde vivo. Eva disse: «Il dipinto raffigura una ragazza. Sembra che stia saltellando». «Sì, è una pioniera che saltella felice», disse la zia Rose. Immagino che i pionieri avessero molte giornate buie e tristi. La loro vita era molto dura, non ne abbiamo neppure idea. Ma in questo dipinto tutto è luminoso e pieno di speranza. Questa ragazza saltella piena di energia, muovendosi in avanti e verso l'alto. Eva rimase in silenzio. Così la prozia Rose continuò: ci sono già troppe cose che non vanno nel verso giusto nella vita. Quindi chiunque potrebbe gettarsi in una pozzanghera di pessimismo e in una palude di malinconia. Ma conosco persone che anche quando le cose non vanno bene si concentrano sulle meraviglie e sui miracoli della vita. Queste sono le persone più felici che conosco. Ma non basta semplicemente premere un interruttore e passare dalla tristezza alla felicità, disse Eva. No, forse no, sorrise gentilmente la zia Rose. Ma Dio non ci ha creati per essere tristi, ci ha creati per provare gioia. Quindi, se confidiamo in Lui, Egli ci aiuterà ad accorgerci delle cose belle, luminose e positive della vita, e il mondo si farà sicuramente più radioso. No, non avviene subito, ma siamo sinceri, quante cose buone accadono in modo immediato? A me pare che le cose migliori, come il pane fatto in casa o la marmellata di arance, richiedano pazienza e impegno. Eva ci pensò su un momento e disse, forse non è così semplice per le persone per cui non è tutto perfetto nella vita. Cara Eva, pensi davvero che la mia vita sia perfetta? Rose si sedette con Eva sul divano troppo morbido. C'è stato un periodo in cui ero così scoraggiata che non volevo più andare avanti. Chi? Tu? Domandò Eva. La zia Rose annuì. C'erano così tante cose che desideravo nella mia vita. Mentre parlava, dalla sua voce trapelò una tristezza che Eva non aveva mai udito prima. La maggior parte non si sono mai realizzate. Era un dolore dopo l'altro. Un giorno mi resi conto che la mia vita non sarebbe mai stata come avevo sperato. Fu un giorno deprimente. Ero pronta a gettare la spugna e ad arrendermi all'infelicità. Quindi che cosa hai fatto? Per un po' di tempo nulla. Ero solo arrabbiata. Ero di pessima compagnia. Poi rise un poco, ma non era la solita risata sonora che riempiva la stanza. Non è giusto, era il titolo della canzone che cantavo continuamente nella mia testa. Alla fine, però, ho scoperto qualcosa che ha determinato una svolta completa nella mia vita. Che cosa? La fede, disse sorridendo la zia Rose. Ho scoperto la fede. E la fede ha portato alla speranza. E la fede e la speranza mi hanno trasmesso la fiducia che un giorno tutto avrebbe avuto un senso, che grazie al Salvatore tutti i torti sarebbero stati raddrizzati. Dopo quella scoperta, vidi che il cammino dinanzi a me non era così triste e polveroso come avevo pensato. Cominciai a notare gli azzurri luminosi, i verdi lussureggianti e i rossi accesi. E decisi che potevo scegliere. Potevo chinare il capo e trascinarmi lungo il sentiero polveroso dell'autocommiserazione. Oppure potevo avere un po' di fede, indossare un abito dai colori vivaci, mettere le mie scarpe da ballo e saltellare canticchiando lungo il sentiero della vita. Ora la sua voce saltellava piena di energia, come la ragazza nel dipinto. La zia Rose allungò la mano verso il tavolino e prese le sue scritture consumate dall'uso. Non credo che fossi clinicamente depressa. Non sono certa che si possa uscirne da soli cambiando atteggiamento, ma di sicuro mi ero convinta di essere infelice. Sì, avevo giorni difficili, ma tutti i miei rimuginamenti e le mie preoccupazioni non avrebbero cambiato la situazione. Peggioravano soltanto le cose. La fede nel Salvatore mi ha insegnato che a prescindere da ciò che era successo in passato, la mia storia poteva avere un lieto fine. Come lo sai? Domandò Eva. La zia Rose girò una pagina nella sua Bibbia e disse, lo spiega proprio qui. Dio abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli. E Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. E la morte non sarà più, né ci sarà più cordoglio, né grido, né dolore. poiché le cose di prima sono passate. La prozia Rose guardò Eva. Con un grande sorriso, sussurrò con la voce leggermente tremante: «Non è la cosa più bella che tu abbia mai sentito?» Sembrava davvero meraviglioso, pensò Eva. La zia Rose girò alcune pagine e indicò un versetto a Eva perché lo leggesse. «Le cose che occhio non ha vedute e che orecchio non ha udite e che non son salite in cuor d'uomo son quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano». «Con un simile futuro glorioso», disse la zia Rose, «perché farsi sommergere dal passato o dalle cose presenti che non vanno nel modo in cui avevamo previsto?» Eva aggrottò le sopracciglia confusa. «Ma aspetta un attimo», disse. «Stai dicendo che essere felici significa semplicemente attendere la felicità futura? Tutta la nostra felicità si trova nell'eternità? Non può essercene un po' adesso?» «Certo che può», esclamò la zia Rose. «Cara mia, il momento presente fa parte dell'eternità. L'eternità non ha inizio soltanto dopo la morte. La fede e la speranza apriranno i tuoi occhi alla felicità che ti viene posta dinanzi adesso». «Conosco una poesia che dice: per sempre è composto da tanti ora». Non volevo che il mio per sempre fosse composto da momenti bui e pieni di paura, e non volevo vivere in un tetro isolamento, digrignando i denti, chiudendo gli occhi e perseverando con rancore fino all'amara fine. La fede mi ha dato la speranza di cui avevo bisogno per vivere con gioia adesso. «Quindi che cosa hai fatto?» domandò Eva. «Ho esercitato la fede nelle promesse di Dio, riempiendo la mia vita di cose piene di significato. Sono andata a scuola, ho acquisito un'istruzione. Questo mi ha permesso di svolgere una professione che ho amato». Eva pensò per un attimo a quelle parole e disse: «Ma sicuramente non è stato l'essere piena di impegni a renderti felice. Ci sono molte persone indaffarate che non sono felici». «Come fai a essere così saggia alla tua giovane età?» domandò la zia Rose. «Hai perfettamente ragione. La maggior parte di queste persone indaffarate e infelici ha dimenticato ciò che conta di più al mondo, ciò che Gesù definì il cuore del suo Vangelo». «E che cos'è?» domandò Eva. «L'amore, il puro amore di Cristo», disse Rose. «Vedi, tutti gli altri aspetti del Vangelo, tutti i dovresti e i devi e i farai, portano all'amore. Quando amiamo Dio, vogliamo servirlo, vogliamo essere come Lui. Quando amiamo il nostro prossimo, smettiamo di concentrarci così tanto sui nostri problemi e aiutiamo gli altri a risolvere i loro». «Ed è questo renderci felici?» domandò Eva. La prozia Rosa annuì e sorrise. Gli occhi le si riempirono di lacrime. «Sì, mia cara, questo è ciò che ci rende felici». Il giorno seguente Eva abbracciò la sua prozia Rose e la ringraziò per tutto quello che aveva fatto. Tornò dalla sua famiglia, dai suoi amici, nella sua casa e nel suo vicinato, ma non fu mai più la stessa persona. Crescendo, Eva pensò spesso alle parole della sua prozia Rose. Eva si sposò, crebbe dei figli e visse una vita lunga e meravigliosa. E un giorno in casa sua, mentre ammirava un dipinto raffigurante una ragazza con abiti da pioniera che saltellava lungo un sentiero azzurro, si rese conto che in qualche modo aveva raggiunto la stessa età che aveva la prozia Rose al tempo di quell'estate indimenticabile. Quando se ne accorse, Eva sentì nascere nel suo cuore una preghiera speciale e si sentì grata per la propria vita, per la propria famiglia, per il Vangelo restaurato di Gesù Cristo e per quell'estate di tanti anni prima in cui la prozia Rose le aveva insegnato la fede, la speranza e l'amore. Mie amate sorelle in Cristo, spero e prego che qualcosa in questa storia abbia toccato il vostro cuore e abbia ispirato la vostra anima. So che Dio vive e che ci ama. Mentre percorrete il vostro luminoso sentiero del discepolato, prego che la fede fortifichi ogni vostro passo lungo il cammino, che la speranza apra i vostri occhi alle glorie che il Padre Celeste ha in serbo per voi, e che l'amore nei confronti di Dio e di tutti i Suoi figli riempia il vostro cuore. Quale apostolo del Signore, vi lascio questa mia testimonianza e benedizione nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Caro Padre Celeste, abbiamo sentito molte parole ispiratrici questa sera. Ti ringraziamo per i profeti, veggenti e rivelatori e per tutti gli altri dirigenti che ci guidano e ci insegnano. Ti ringraziamo di averci riuniti qui con lo Spirito che ci ha portato pensieri e sentimenti che tutti possiamo, ciascuno di noi può sentire, fa che possiamo ricevere forza e comprensione e risposta alle nostre preghiere. Ti preghiamo che potremo essere rafforzati con le cose che abbiamo ascoltato e sentito. Vogliamo andare avanti e continuare a essere fedeli e a camminare sul sentiero e scegliere sempre te. Preghiamo di poter avere sempre la tua guida e la forza di fare la tua volontà. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.